una notizia sulla carestia che sta arrivando. E la citiamo da CNN.
La trovate stamattina, dando un'occhiata di corsa da notizie internazionali. E proprio sono di oggi queste qua.
CNN, from Pakistan to Peru, soaring food and fuel prices are tipping countries over the edge.
Wow. Questa della CNN dice, a partire dal Pakistan fino al Peru, cioè Asia fino al Sud America, fino alle Americhe, dice c'è il, i prezzi del cibo che stanno salendo moltissimo, anche i prezzi del carburante, e stanno spingendo le nazioni sul baratro.
E poi il giornale Axios.
Ok, poi quello del... Sì, legge anche quello.
Imran Khan removed as Prime Minister of Pakistan after no confidence vote.
CNN?
E CNN, Pakistan Prime Minister Imran Khan ousted as country's leader following vote of no confidence.
Quindi hanno fatto un voto in Pakistan e hanno... hanno votato di non dare fiducia al governo. E quindi il primo ministro Imran Khan, lui diciamo, ha dovuto rassegnare le dimissioni perché non ha avuto la fiducia del, del suo governo.
Perché? Cosa è successo?
E, vedi qui il...
Perché non hanno fiducia in questo prime minister?
Dunque, innanzitutto in Pakistan, come dice la notizia sopra della CNN, dal Pakistan alla Perù, al Perù i prezzi del cibo sono andati alle stelle.
Mm-hmm.
In certe nazioni di più, in altre di meno, anche in Italia stanno salendo. E quindi questa è una delle cose principali, che il Pakistan sta morendo di fame. E sta dando la colpa al primo ministro, giusto o sbagliato, se la girano.
Okay. Mm-hmm.
Insomma, danno colpa a lui, per questo lo stanno... Questo è uno dei motivi che lo tolgono dal primo ministro, va bene, e confidano che il prossimo gli darà più cibo, eccetera. Allora, quello che volevo dire, fratelli, è di fare attenzione, voglio dire, che qui vediamo che con l'aumento del prezzo in Pakistan ha causato la rimozione di Imran Khan come primo ministro. Quindi la carenza di cibo sta cominciando a provocare cambiamenti a livello mondiale, anche adesso cominciano a cambiare i governi. Quindi adesso ci saranno altri governi che non vogliono perdere la poltrona. E cosa faranno? Forse guerre. Perché l'America, ogni volta che c'è qualcosa che non va male, che non va bene in America, danno la colpa alla Russia. Ancora adesso lo stanno facendo. In America, in questi giorni, stanno dando la colpa alla Russia per tutto quello che va storto. L'inflazione sale, il carburante sale, il cibo sale, e Biden ha detto colpa della Russia. E loro stanno destabilizzando. Cioè. Però l'opposizione a Biden gli ha detto: guarda che questi problemi c'erano prima della guerra in Ucraina. Cioè, voglio dire che si stanno puntando il dito l'un l'altro. E quindi, vedi, la soluzione per Biden è dare la colpa alla Russia e fare guerra contro la Russia. Quindi, scaricando queste colpe sulla Russia, deve fare la guerra alla Russia, la sta facendo attraverso l'Ucraina, per delega. Quindi queste carestie generano guerre. E allora, lo voglio ripetere, sarete stanchi di sentirlo, ma lo ripeto per l'ennesima volta, viene una carestia che coprirà tutto il mondo, ve lo ripeto e straripeto. Uno voglia soccorrere davanti a Dio che non ha avvertito le pecorelle, vi avverto, viene una carestia, scrivetelo, leggetelo, meditatelo, mettetevi in ginocchio e chiedete a Dio cosa devo fare. Sono adesso nel posto che io sono, sto programmando di essere. Posso sopravvivere se i supermercati sono vuoti, il crimine per le strade e cominciano a saltare i furgoni di cibo? E allora, benedetti fratelli, dico io, che si preparano ai mesi di carestia che vengono. Benedetti tutti i piccoli Giuseppe, che come lui fece in Egitto, che preparò per la carestia, e salvò e l'Egitto e la sua famiglia, Israele e tanti altri popoli. Innanzitutto Israele. Comunque, attenzione, adesso voglio dare un piccolo messaggio anche un po' profetico di quello che sta succedendo dietro le scene, poi voi giudicate. Allora, io credo che sia un piano, però quello che succede, credo che sia un piano, fa parte del reset, secondo me. I globalisti hanno di proposito gonfiato a dismisura la pandemia, di proposito per fare fallire tutte le industrie del mondo. Sto parlando dei globalisti in cima, in cima, cima, cima. Non parlo dei ricconi così che magari non sanno che succede, sto parlando proprio dei capi dei capi. Cioè, di proposito, fanno fallire tutte le industrie del mondo, tanto che tutti dicono fra poco non arriverà niente perché le fabbriche sono anni che sono chiuse, o che saltuariamente. Ormai quello che vedo io almeno, la elite dei globalisti possiedono proprio tutto. E tutti sono indebitati. Non c'è una nazione che non è indebitata, persino la Svizzera è indebitata. L'America è la più ricca del mondo, è la più indebitata di tutti. Ma dove sono andati questi soldi? Tutti nascosti nelle cantine dei banchieri, non nelle banche, ma delle multinazionali. Cioè, hanno comprato isole, c'è Bill Gates che sta comprando un sacco di America, sta investendo miliardi e miliardi a comprare terre, terre, terre. Ha capito che i soldi andranno tutti in fumo. Mica è stupido, no? Ma questo è tutto il paradiso che avrà. Ormai la elite dei globalisti possiedono tutto e al punto che con le loro demagogie, va bene, annunciano ai governi, i governi che loro stessi hanno ridotto in bancarotta. Ho capito, annunciano che loro vogliono, desiderano pagare più tasse. Ti rendi conto? I più ricchi del mondo che dicono fateci pagare più tasse.
Non ha senso.
Ma che presa in giro, perché praticamente questi non sanno più dove mettere i soldi, questi qua. Ma un po' di soldi che non sappiamo dove metterli, possiamo pagare in tasse così ci facciamo vedere come siamo umanitari. Allora, cosa significa questo? Significa che fa tutto parte del così chiamato grande reset mondiale. Cos'è reset? Riavviare, riorganizzare, ricominciare, restart. In altre parole, questa gente crede che, cioè, facendo questo reset, potrà riavviare il motore, potrà riorganizzare la scacchiera con i burattini del mondo sulla scacchiera, così che possano in perpetuo rimanere in cima alla piramide dove il loro Dio Satana li ha fino adesso mantenuti. Chi li ha messi in cima alla piramide? Il diavolo.
Diavolo.
Ha detto Luca 4, cosa ha detto? Luca 4 ha detto, adorami e ti darò tutto quello che vedi. E questi qua lo stanno adorando e il diavolo gli dà tutto quello che vogliono. E la vita è corta, però. Li vedi tutti i 70, 80 anni, 90 anni, sembrano reliquie di museo, sembrano. Questa gente, questa elite, sono la più fedele rappresentazione della prostituta Babilonia che Dio ci ha mostrato in Apocalisse 18. Però, detto per inciso, hanno veramente sbagliato i calcoli.
Quali calcoli?
Quali calcoli? Quello che vedo io è l'errore che questi rappresentanti della prostituta Babilonia hanno fatto. Va bene, e qui c'è una profezia su quello, prestate attenzione. Apocalisse 17, 16, 18, 8, cos'è che dice? Qui, cosa parla di Babilonia? Sì, ma più precisamente dell'elite, dei multinazionali, dei pezzi grossi capitalisti di oggi, i potenti, compresi in Cina, eh? Tutti quelli che operano col capitalismo, questa è la Babilonia. Sono l'elite che li vedi in televisione, quella è Babilonia, quella è la faccia di Babilonia. Sai quelle facce ipocrite che fanno il lockdown, quella è Babilonia. Allora attenzione, leggi quelle scritture lì.
Apocalisse quale?
17, 16.
17:16. Le 10 corna che hai viste e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Apocalisse 17:16.
18:8.
Apocalisse 18:8. Perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco. poiché potente è Dio il Signore che l'ha giudicata. Apocalisse 18, 8.
Quindi l'elite, che sarebbe la faccia, il viso della prostituta, bene, non vedono queste cose perché non ci credono nella Bibbia. Però la Bibbia ci dice che fine faranno, saranno bruciati, distrutti. Chi li distruggerà? L'anticristo. Apocalisse 17, 18, anticristo distrugge Babilonia. E che non solo la Babilonia e l'America là, ma anche il sistema babilonico. Dimmi.
Sì, quello voglio chiedere, ma la Babilonia sappiamo che è la grande città, cioè gli Stati Uniti abbiamo studiato. In che modo questi dal potere, questi globalisti, in che modo saranno distrutti loro?
Bene, è profetizzato nella Bibbia. I globalisti sono i massimi rappresentanti di Babilonia, quindi i globalisti sono Babilonia. I draghi, i banchieri, quelli sono quelli, è Babilonia, 100%.
Okay.
Che saranno distrutti fisicamente in una nazione America, però spiritualmente anche tutto il sistema americano babilonico nel mondo, che ha le radici in tutte le banche, sarà distrutto come conseguenza. Non con le bombe, ma perché è crollato, non funziona più. Va bene?
Sì.
Quindi, quando Dio userà la bestia anticristo di Apocalisse 17 per distruggere Babilonia, l'abbiamo letto, no? Apocalisse 17, i 10 bruceranno Babilonia col fuoco, abbiamo letto. Quindi quando Dio userà la bestia anticristo, è Dio che usa la bestia, Dio che usa l'anticristo per distruggere Babilonia. Dice così, perché Dio l'ha giudicata. E allora, che avverrà, abbiamo studiato un'altra profezia, sarà un attacco nucleare a sorpresa, perché Apocalisse 18 dice sarà bruciato in una ora, dice nell'inglese, in un momento, dice la Bibbia italiana. Sarà un attacco nucleare a sorpresa, dicevo, per quel che ne sappiamo. E magari potrebbe essere lo stesso Putin che da parte dell'anticristo preme il bottone nucleare contro la Babilonia, cioè l'America, che sarà bruciata. E saranno appunto i globalisti e le loro possessioni ad essere distrutti e bruciati. Sarà Putin o qualcun altro che lo segue. Va bene, schiacceranno il bottone. La Bibbia dice sarà bruciata in un momento. Babilonia. C'è un attacco missilistico a sorpresa. Adesso ci hanno missili supersonici che viaggiano a 10, 20.000, ai 30.000 anche chilometri all'ora. Cioè è proprio, dice che non c'è sistema missilistico che lo può fermare, perché non esistono vettori che vanno più veloci di così. Non esistono. Cioè vanno più veloci, dico, tu spari un colpo di pistola, ma molto di più. Il diavolo, chi è il diavolo? Il dragone nella Bibbia, no? Non avrà più bisogno di trasportare sul suo groppone la Babilonia, la donna Babilonia, la prostituta, come vediamo in Apocalisse 17. Vediamo il diavolo, il dragone, che trasporta Babilonia sulle spalle. E il diavolo, sai, non avrà più bisogno di andare in giro con questa Babilonia sulle spalle. Perché attualmente il diavolo vuole innalzare la Russia, Magog, e non può perché Babilonia non vuole. In certo senso la posseduta del diavolo a Babilonia combatte contro il diavolo. Hai capito che succede? Allora, Babilonia, che rappresenta l'adorazione del denaro, il materialismo, attraverso il quale il diavolo cosa fa? Controlla il mondo. Attraverso l'adorazione del materialismo di Babilonia, il diavolo controlla il mondo. Però presto non avrà più bisogno di fare questo. Presto il diavolo sarà felice di disfarsi di Babilonia, che lo cavalca, e la brucerà col fuoco. Abbiamo letto Apocalisse 18:8. Perché? Perché viene il marchio della bestia e non gli serve più l'adorazione di Baal, del denaro, del materialismo. Non ha più bisogno che il mondo in ginocchio adori il denaro come succede oggi. Ci sarà il marchio della bestia.
Quindi il diavolo sta usando questa donna che lo cavalca solo per i suoi scopi sporchi, però alla fine la distrugge?
Alla fine il diavolo usa e getta.
Perché questa donna vuole il potere per lei stessa, il diavolo vuole per lui stesso, è una competizione,
cioè,
qui.
Praticamente loro questi qua hanno fatto un patto col diavolo, no? Volente o nolente, apertamente o sotto banco, quello che è. Tu adori me e io ti do tutte le ricchezze che vuoi. Loro hanno ricevuto le ricchezze, ma adesso voglio fare di testa loro.
Sì.
Vogliono seguire il diavolo in tutto e per tutto. Perché loro vogliono adorare se stessi. Questo il diavolo gli aveva detto. Potete essere il vostro stesso Dio. E adesso loro sono lo stesso Dio, ma il diavolo dice, alt, vi ho detto che siete il vostro stesso Dio, ma adesso io mi siedo nel tempio di Dio e dovete adorare me, come tutti gli altri demoni. Questo è quello che succede dietro le scene.
Questo mostra come nel regno del diavolo non c'è unità.
Assolutamente no.
Niente. Cioè, neanche tra di loro.
Magog, impero sovietico, la Russia, Magog che verrà, l'America, è tutto impero del diavolo, però si vogliono ammazzare gli uni gli altri. Infatti ci sono stati profeti cristiani che hanno avuto visione, che sono andati in cielo e hanno visto l'esercito del diavolo. Hanno visto, per esempio, Rick Joyne ha fatto un libro che si chiama Final Quest, come in italiano? Final Quest, l'ultima ricerca. Questa è la traduzione. E lui, Rick Joyne, è passato nello spirito attraverso il regno del diavolo e ha detto che ha visto gli eserciti del diavolo che marciavano per andare a combattere i cristiani in continuazione. Ed erano tutti inquadrati, allineati, però tra di loro si odiavano i diavoli e si picchiavano. Ogni tanto rompevano le file per picchiarsi. Cioè, l'esercito del diavolo è mantenuto insieme dall'odio contro Dio. L'esercito di Dio è mantenuto insieme dall'amore per Dio, per gli uni per gli altri. È esattamente il contrario. Però Dio lo permette perché deve separare ancora. C'è altra zizzania, altro buon seme che deve essere separato. Allora, dicevo, il grande errore dei babilonici, dei globalisti che stanno adorando il diavolo, è che quelli che adorano il diavolo in realtà non conoscono bene il loro Dio. Non è che il diavolo lo conoscono a fondo. Credono che possano fare business con lui e che il diavolo sarà leale con loro, manterrà i suoi patti. Voi mi adorate e vi faccio ricchi. Però i poveri globalisti, è triste come sono ingannati questi poveracci, non hanno idea di quanto imbroglione, mendace, traditore il loro Dio diavolo realmente è. E loro credono che possono, credono che lui manterrà la parola. Quindi scopriamo questo nella Bibbia e loro lo scopriranno solamente quando lui li distruggerà. Allora capiranno quanto è ingannevole il diavolo, che distrugge i suoi stessi alleati, i suoi stessi figli. Babilonia è l'America, la Babilonia, che è lo spirito di tutte le ere, lo spirito di adorazione del denaro, del potere, di tutte le ere. Adesso si è spostato sull'America. Babilonia, che è sempre esistita in questo mondo, è stata una creazione del diavolo. Chi l'ha creata Babilonia? Dio? No, vabbè, l'ha creato il diavolo. E adesso lui distrugge la sua creazione beneamata, che sono da millenni che il diavolo predilige. Cioè, prima era Baal, il Vecchio Testamento, Babilonia nel Nuovo, materialismo qui nel linguaggio moderno. Il diavolo è sempre lì con Babilonia, con Baal. Adesso però il diavolo non gli serve più perché sta arrivando il marchio della bestia. Va bene? E allora, e solamente quando il diavolo li distrugge, capiranno quanto è malvagio il diavolo. Cioè, capiranno solamente quando il diavolo li distrugge, appunto Babilonia, e che invece delle gioie di Satana, che Satana gli ha promesso, come cioè, tu parli che gruppi satanici, io ne ho evangelizzati alcuni, e stare in preghiera, sono pieni di spiriti. E loro ti dicono, ho anche letto dei messaggi che loro scrivono, dicono, dei video hanno fatto che hanno detto che loro programmano di vincere contro Gesù nella battaglia d'Armageddon. Hai capito come sono? È come Hitler, era lì che con la benzina pronto a suicidarsi e ancora diceva noi vinceremo. Capito? Hitler, fino all'ultimo giorno che sono arrivati i russi a Berlino, lui era lì con la tanica di benzina, veleno per uccidere lui e la sua amante Eva Kant, che ha sposato prima di morire, l'ha sposata, prima non si fidava. E con mano a tanica di benzina diceva continuate a combattere fino all'ultimo uomo, che immagine di Satana. Fino al momento che sarà cacciata nel lago di fuoco continuerà a dire andiamo a combattere contro Dio. Beh, dire al diavolo che è posseduto è poco, capito? E allora cosa ha fatto? Ha promesso ai globalisti, all'elite, gli ha promesso tutte le benedizioni sataniche immaginabili. Ha promesso di farle, questo te lo possono dire i gruppi satanici, ha promesso di farli loro i demoni più potenti, di caso che lo seguono, no? Perché saranno i più grandi demoni all'inferno. Invece, alla morte, cosa faranno? Sprofonderanno nei tormenti di Dio, si troveranno davanti ai giudizi di Dio, al tormento di Dio. Lo vediamo Luca 16, uno muore nei tormenti, c'è un ricco che muore. Guarda, persino c'erano due demoni gadareni, questi qua erano più saggi dei presenti globalisti. Cos'è che disse? Vai in Matteo 8, 28. Cos'è che dissero i demoni gadareni a Gesù? Matteo 8, 28, 29.
Quando Gesù fu giunto all'altra riva, nel paese dei gadareni, gli vennero incontro due indemoniati usciti dai sepolcri, così furiosi che nessuno poteva passare per quella via. Ed ecco si misero a gridare: «Che c'è fra noi e te, figlio di Dio? Sei venuto qua prima del tempo a tormentarci?» Matteo 8, 28 e 29.
Capito, altro che benedizioni.
Quindi questi sapevano che saranno distrutti?
Questa è la gente che il diavolo gli ha promesso avrebbe benedetti dopo la morte se lo adoravano. Questi l'hanno adorato e invece dopo la morte hanno trovato i tormenti. Quali benedizioni?
Per quello dici che erano più saggi dei presenti globalisti?
Esatto.
Che sapevano la loro fine, mentre questi di oggi niente.
Questi demoni erano più saggi, perché i demoni erano morti e sapevano che c'era dopo la morte, i tormenti. Ma i globalisti di oggi credono alla bugia dei gruppi satanici che il diavolo li benedirà dopo la morte. Dopo che muori sarai il capo dei demoni, uno con tre corna invece di due, e credono a queste cose qui. Però invece questi due demoni hanno incontrato Gesù, gli hanno detto: «Ah, tu vieni a tormentarci prima del tempo». Gesù non è solo il salvatore della Chiesa, è il tormentatore dei demoni, e grazie a Dio per quello. Guarda, a differenza dei poveri, io direi commiserevoli, globalisti di oggi, questi demoni avevano avuto l'esperienza, erano morti, passati con l'esperienza, e sapevano che non vi era nessuna benedizione satanica ad attenderli.
Mm-hmm. Sì. Quindi questa carestia, dicevi tu, è un piano ben preparato da questi globalisti, però non si rendono conto che stanno andando alla propria distruzione.
Stanno andando. Il diavolo sa cosa sta facendo, loro no. Il diavolo gli ha detto a loro che facendo il grande reset, loro da grandi capitalisti diventeranno ancora più grandi. Mm-hmm. Se saranno ancora vivi, sono tutti solo 80, 70.
Sì,
diciamo zona ospizio.
Dovrebbero riposare questi.
Cioè questi qui non sanno neanche quanti soldi hanno.
È vero, sì.
E sembra che Microsoft genera, guardato lì, mi ricordo quanti migliaia di dollari al secondo guadagna Microsoft. Questo qui cosa? Cioè, capisci, diventano così posseduti, è come quelli che sono presi da uno spirito di lussuria e il sesso non gli basta mai. Possono andare 10 prostitute a notte, non gli basta, lussuria, va bene, lust. E così c'è anche la possessione materialista. L'uomo più ricco del mondo è frustrato perché possiede solo mezzo mondo. Non lo possiede tutto. E questo fu la fine di Impero Romano, di Napoleone, di Hitler. Fu la fine di tutti gli ingordi dell'Unione Sovietica e del nuovo Impero Romano che si chiama Roma. Crollerà anche quello, sta crollando. È già crollato, nuotano nell'immondizia. Vai su internet e clicca povertà in California, Los Angeles, San Francisco, le città che erano le più ricche del mondo. Sono diventate la monnezza, come lì, a livello dell'India. Sono lì con una tenda lì vicino a una banca, un palazzo. Cioè praticamente vogliono buttare giù il presente sistema. È un piano il reset. Il reset è il piano che non possederete niente e sarete felici. Sono parole loro. Non devi possedere niente, cioè essendo tutti indebitati ormai non puoi più pagare niente, non riesci più a pagare. Allora dico: guarda, facciamo così, guarda, voi diventate nostri schiavi e noi vi diamo le briciole che vi servono, la bicicletta, se fate bravi anche una piccola macchina per andare a lavorare per noi, e abitate una casa che non è la vostra, noi possiamo spostarvi quando bisogna spostarvi in un'altra casa più piccola, più grande, burattini completi. Come quando veniva l'occupazione nazista e diceva requisiva tua casa è la più bella della strada e questa dobbiamo requisirla perché qui ci abiterà un colonnello. E te un calcione di dietro e silenzio, perché sennò vai ad Auschwitz. Ci siamo?
Sì.
Ecco, stanno facendo questo. Le banche attraverso il sistema di indebitamento hanno saccheggiato il mondo. Il diavolo gli ha dato la chiave, che si chiama prestare. La chiave è prestare soldi, virgolette, per aiutarti. E quando ti
Per
hanno aiutato
aiutarti.
abbastanza, tu non puoi più ripagare e tu diventi uno schiavo. Non ti chiamano più schiavo, ti chiamano indebitato. È lo stesso. Senti, c'è
Sì,
altro?
no,
C'hai domande?
ho un
Se no
canto
io
sul
mi fermo.
soggetto, un canto di Marcello Marocchi, Il ricco Neccio.
Con questo sole che batte sui prati, dopo la pioggia che li ha dissetati, come cresce la mia campagna, il grano d'oro e la mia vigna, quante spighe, quanti chicchi, metterò tutto nei sacchi, li conserverò con cura, così non avrò paura, la vecchiaia affronterò e tranquillo dormirò. Se le stagioni sono sempre le stesse, io non saprò dove mettere il grano, farò fare un magazzino, nuove botti per il vino, son più ricco diventato, me lo sono meritato. Non c'è spazio in casa mia, starò stretto, non importa, dormi e sogni anima mia, questa è tutta roba tua. Passa e se ne va, e prima o poi ti chiederà il conto della libertà. Anche quest'anno la pioggia del sole hanno bagnato e scaldato la terra, non c'è stata la tempesta, solo dolci nevicate che proteggono il lavoro dagli uccelli e da gelate. Farò grandi magazzini, quelli vecchi abbatterò, li proteggerò dai ladri e tranquillo dormirò. Anima mia, guarda quanta ricchezza, possiamo fermarci e goderci la vita. Quanti anni da passare, ogni giorno sarà festa, canta, balla e mangia bene per la vita che ti resta. Canta, balla e mangia bene per la vita che ti resta. Passa e se ne va, e prima o poi ti chiederà il conto della libertà. Ma il tempo passa e se ne va.